Bene. Concludiamo quest'oggi il nostro attraversamento del simposio di Platone e lo facciamo sostanzialmente assecondando la logica del dialogo che colloca in clausola quelle che si potrebbe chiamare, ricorrendo ad una formula abusata, delle misanabim, cioè sostanzialmente delle messe in cifra della logica complessiva dell'intero testo. Abbiamo appena visto come Alcibiade abbia in qualche modo sollecitato e ottenuto la creazione di un circolo esoterico per rivelare la situazione che in un certo senso compendia le ragioni della sua infinita ammirazione e del suo risentimento nei confronti di Socrate, ovvero sia quella scena su cui adesso non ci soffermiamo più di tanto, dandola in buona parte per descritta, in cui Alcibiade fa un estremo tentativo di seduzione di Socrate, proponendogli come espediente retorico che medi, visto che Alcibiade può vergognarsi, come sappiamo, di fronte a nessuno, ma di fronte a Socrate, sì, il suo trasporto. Teniamo presente che Alcibiade propone a Socrate uno scambio che dovrebbe essere vantaggioso per entrambi. Il fatto che sia vantaggioso per entrambi comporta una certa componente di calcolo. E questo, tutto sommato, potrebbe rinviarci come ad un nucleo germinativo presente costantemente in Platone, alla situazione iniziale del Fedro, che come sapete è una situazione nella quale Fedro, il consueto Fedro, allievo di Socrate, che in quel caso si dimostra portatore di una diversa vivacità e di un diverso tratto giovanile rispetto al Fedro che abbiamo conosciuto qui nel simposio, rende palese a Socrate la sua ammirazione per Lisia e per un discorso di Lisia che ha appena ascoltato e che anzi ha annotato diligentemente, l'ha trascritto da tanto gli piace. Ovvero sia, in quel caso Fedro si è fatto sedurre esattamente da una delle grandi alternative a Socrate, il supremo logografo Lisia. Ma non a caso chi ha letto il Fedro avrà presente che ciò che rende talmente attraente per Fedro il discorso di Lisia è la rutilante fantasmagoria di effetti speciali retorici con cui Lisia si dimostra, come pezzo di bravura, in grado di sostenere una tesi apparentemente insostenibile o comunque, come possiamo dire, tacciabile sin dall'inismo di quello che noi chiameremmo, con un termine che all'epoca non poteva essere ancora evidentemente impiegato per ovvi motivi, cinismo, perché Lisia in quel discorso sostiene che bisogna accordare i propri favori erotici non a chi è amato, non a chi è innamorato veramente di noi, ma a chi non è innamorato e voglia soltanto ricavarne un comprensibile piacere. E perché? E qui siamo quasi già a un passo, come possiamo dire, a un clima da teatro o racconto libertino da cornice illuminista. Sembra sentire in qualche modo il perfido consigliere delle nozze di Figaro, insomma, Io pensavo che tu volessi fare come tutte quante, in quel caso è una donna, prendersi un amante, per amante un signor liberal prudente e saggio, non un giovine piacente. Insomma, perché? Perché chi non è veramente innamorato di noi è qualcuno che non perde la testa e conseguentemente con lui si possono fare patti chiari. E qui, letteralmente, con una mossa incauta nei confronti di Socrate, Alcibiade propone un patto, uno scambio, calcolato. Io do una cosa a te, tu dai una cosa a me, il vantaggio è per entrambi. Ma si potrà mai fare a Socrate una proposta del genere? Se poi si pensa che nell'esempio lisiano che ho appena riferito, Lisia, e come sappiamo nel Fedro è da questo che parte lo sviluppo potente dell'elaborazione speculativa e anche mitica di Platone, tratta cinicamente Eros, disprezza la mania erotica, cioè è blasfemo. Pensare di poter fare un calcolo economico su Eros è offesa alla divinità di Eros. Tanto è vero che nel Fedro questo richiederà la palinodia, ma non insistiamo adesso su questo riferimento. Quindi, come possiamo dire, Alcibiade prende una strada sbagliata, la prende da un certo punto di vista, perché solo questa gli consente di avere freddezza nei confronti in qualche modo di Socrate nel momento stesso in cui sta chiedendogli un incontro amoroso. E Alcibiade è realmente innamorato di Socrate, o per meglio dire è realmente desideroso di potersi congiungere con ciò che rende Socrate così divino e che lo rende così dipendente da lui. Perché in realtà questa richiesta di congresso carnale è in realtà una richiesta di emancipazione. Fino a quando Socrate resta l'inarrivabile perfezione che emerge nella sua parola, Socrate è quella cosa che continua a chiamare Alcibiade lontano dalla vita che egli vuol fare. Ma se Socrate si rende disponibile a qualcosa che rientra nella logica di Alcibiade, allora è possibile importare Socrate tutto quanto nel quadro di compatibilità che costituiscono lo stile di vita di Alcibiade. Come dire, benvenuto fra noi, bentornato sulla terra. E a questo punto Alcibiade sarebbe finalmente libero dalla annichilente inarrivabilità di una proposta di cui egli comprende perfettamente, lo vedremo adesso, le ragioni e la giustezza, ma di cui misura costantemente l'invivibilità. E non a caso ciò che partirà tra poco è una descrizione di un Socrate in un certo senso quasi disumano, anche se umanissimamente disumano, come adesso vedremo. Comunque, come sappiamo, a questa proposta di Alcibiade, quella di scambiare la sua bellezza concreta, fisica, la sua giovinezza, con la sapienza di... con la saggezza, la sapienza di Socrate, Socrate appunto risponde che si tratta di uno scambio ineguale, ma lo fa con una articolazione di discorso squisitamente complessa che in qualche modo fa accedere in un certo senso a un nucleo essenziale del suo stile intellettuale, del suo stile etico. Gli dice infatti che se veramente egli, Socrate, fosse il depositario di quella superiore bellezza che è la bellezza spirituale, lo scambio con la bellezza carnale di Alcibiade sarebbe uno scambio a suo favore, a suo sfavore. Darebbe qualcosa che vale di più per qualcosa che vale di meno, armi d'oro per armi di piombo, appunto, facendo riferimento all'esempio dell'Omero, del dio dell'Omero dell'Iliade, dello scambio delle armi di Diomede di Glauco. Ma, dice Socrate, e in ogni caso non è così, perché io non posseggo nulla. È un tuo errore pensare che io abbia qualcosa che possa essere scambiato con te. La mia sapienza non è un mio possesso. Siamo ancora una volta di più alla identificazione delle condizioni dell'esercizio speculativo socratico con il vuoto e non con il pieno. Ciò che ci in qualche modo abbiamo ritrovato nell'essere figlio di mancanza, di penia, del daimon. E in un certo senso, come sappiamo, Socrate, lo rivedremo anche tra un attimo, è dedito a un continuo colloquio con il daimon, che si traduce in questi suoi momenti di totale astrazione, durante il quale l'abbandono alla sua riflessione, alla sua meditazione, lo rende insensibile ai contesti, e che indica evidentemente un cuore all'interno della sua speculazione che non è linearmente riconducibile alla progressione logica che opera nell'esercizio maieutico. Come abbiamo visto, Diotima sospendere la sequenza delle domande per rivelare l'esito estremo del percorso d'amore a Socrate, così sempre Socrate, che passa la sua vita a interrogare gli altri per portare gli altri a scoprire loro il vero, ha questi momenti silenziosi, con i quali in un certo senso egli si abbocca, per così dire, al movimento più intimo del suo pensiero, all'attualità della sua interna musica. In un certo senso, con un agrafos logos, con un discorso non scritto, che è l'anima dei suoi discorsi scritti. E quindi Alcibiade, facendogli questa proposta, ha peccato di miopia, non si è accorto che questo è il nucleo di ciò che rende così attraente, suggestivo, ma soprattutto veritiero Socrate. E quindi sostanzialmente è rimasto vittima della forza della vista dell'occhio, che come limite della giovinezza, da un certo punto di vista, fa da velo all'occhio dello spirito. Vede superficialmente, ma non vede in profondo. E anche qui ci ritroviamo di fronte a un grande crinale, perché, come abbiamo detto più volte, qualcuno potrebbe rivendicare i diritti della superficie rispetto a quelli della profondità. Uno dei passi più emozionanti di un grande testo filosofico, forse non del tutto considerato, come le note di digressione di Paul Valéry, note di digressione che egli scrive più di 20 anni dopo l'introduzione al metodo di Leonardo. Valéry dice non a caso che quando si pensa alla propria opera, al proprio pensiero di quando si era giovani, quando si è in un'età matura, si guarda le cose che si pensavano e si dicevano come goffe, immature, inadeguate, quasi che ci se ne debba vergognare. E nella migliore delle ipotesi le si contempla con paternalistica comprensione. e insinua però a questo punto il dubbio: e se tutto questo dipendesse dal fatto che ciò che pensavamo era invece intelligente e vero, solo che noi col passare del tempo non riusciamo più a pensare ciò che pensavamo da giovani e ci siamo dimenticati qualcosa che forse era più importante di ciò che adesso pensiamo sia il prodotto della nostra maturità. Come dire, a sbagliarsi si sbaglia veramente? Beh, insomma, su questo, come sappiamo, il concorso per idee è aperto nel corso degli ultimi 2000 anni e se avessimo più tempo potremmo illustrare vastamente la letteratura, sia a prevalenza filosofica, sia a prevalenza letteraria, che è possibile evocare. Come già vi dicevo, sembra sempre significativo, la cito perché è di carattere giocoso ed è quindi un omaggio al nostro Aristofane, che poi tornerà per un istante nelle ultime battute, quella situazione della parodia di Nestroy del Tannhäuser di Wagner, no? Dove appunto il margravio di Turingia dice, ovviamente, quando Tannhäuser ha avuto la tracotanza di ammettere di essere stato sul monte di Venere e di essersi abbandonato ai piaceri con la divina, con la dea pagana, e dice: questo cavaliere ha perso sul monte di Venere ogni dignità e ogni virtù. E poi aggiunge: a me queste cose non capitano mai, ma com'è che non capitano mai? Come dire, insomma, forse possiamo dire, è possibile che sostanzialmente, magari, come possiamo dire, forse, e se invece per caso prendere quella strada non si rivelasse l'uscita da un altro incantamento, se la via della virtù non sia in qualche modo essa una via di seduzione, e se la limpidezza acromatica, non tattile, del vero non facesse torto all'assoluta verità dell'esperienza che abbiamo, delle nostre sensazioni. Come dicevo, gioco aperto in questo senso. Ma in questo modo Socrate pone esattamente il problema teoretico, perché si tratta esattamente di vedere. E il vedere della mente è ovviamente il Zeorein. Ha ribadito che questa è la via della filosofia, ma la filosofia non può essere scambiata come un oggetto con qualche altro oggetto. E soprattutto, visto che in qualche modo mette in campo Eros, Alcibiade, per Socrate, l'abbiamo visto, Eros non può essere saziato offrendogli il possesso di qualcosa, ma deve in qualche modo essere seguito nella sua richiesta che qualcosa si produca, si faccia nascere. Bene, dopodiché Alcibiade tenta in qualche modo di sollecitare le carni, per così dire, di Socrate, passando la notte senza ottenere il minimo effetto e senza neanche ottenere, almeno a quanto si capisce, un qualche turbamento da parte di Socrate. Pertanto, conclusione, io non ero in condizione né di adirarmi con lui e di privarmi della sua compagnia, né trovavo espedienti con cui attirarlo a me. Cioè si resta con Socrate alle condizioni di Socrate, che però per lui sono irrespirabili. Sapevo bene, infatti, che era da ogni parte invulnerabile dalle ricchezze più di quanto non lo fosse Aiace dal ferro. Mi era sfuggito proprio in quella cosa con cui soltanto credevo potesse essere preso. Perciò mi trovavo privo di espedienti e fatto schiavo da quest'uomo come nessun altro e gli giravo attorno. Come vedete, è la dipendenza da Socrate che è il problema di Alcibiade. Socrate continua a riproporre il suo percorso, Alcibiade ne è totalmente convinto, ma esserne totalmente convinto porterebbe ad invecchiare accanto a Socrate, cioè invecchiare nella prospettiva filosofica e con tutti gli intrallazzi che si possono fare in politica e in città. Volete invecchiare facendo filosofia? No, evidentemente per Alcibiade è impossibile e conseguentemente Socrate è un continuo motivo di inquietudine e di turbamento. E d'altra parte Socrate si conferma in questa situazione ciò che si conferma essere in tutte le altre. E difatti qui abbiamo la lunga, relativamente lunga descrizione dei comportamenti di Socrate in guerra. Perché, come abbiamo già ricordato, i nostri tizi, quando non sono a simposio, non godono del lavoro degli schiavi e quindi non si dedicano alla creatività intellettuale, vanno in battaglia per continuare a garantirsi questi privilegi. E quindi sia Alcibiade sia Socrate si sono in precedenza rispetto al dialogo ripetutamente trovati assieme in guerra. E Alcibiade è testimone oculare della singolarissima natura di Socrate. E ricorda che appunto restare senza fame, senza cibo, non dormire, restare esposto alle intemperie, era cosa che non lo toccava minimamente. Ma nello stesso tempo, ogni qualvolta si presentava una qualche situazione di comodità, ad esempio una disponibilità di cibo, eccetera, il nostro sapeva goderne con totale abbandono. E anche nel bere, lo ricordo una volta di più, non sembra minimamente attratto dal bere, ma se gli si propone di bere, è in grado di bere più di chiunque altro senza perdere lucidità. E difatti nessuno ha mai visto Socrate ubriaco. E come vedremo, questo è importante per la conclusione a cui stiamo arrivando, che va al di là dell'aneddoto, evidentemente. E così, durante le campagne d'inverno, il nostro cammina scalzo e quasi senza niente addosso, passeggiando coi piedi scalzi sul gelo e creando grandi sensazioni di freddo in tutti gli altri soldati che invece sono imbacuccati come possono e non riescono a capire come mai il matto vada in giro così. Così come, preso dalla contemplazione, o meglio, dell'abbandono al suo colloquio estatico con il demone, sta tutta una notte in piedi, tanto è vero che un gruppo di soldati ioni alleati degli ateniesi si incuriosiscono così tanto che si portano il letto fuori dalla tenda per controllare se tutta la notte il tizio resta lì. E non a caso Socrate resta lì, alla mattina dopo rivolge una preghiera al sole e se ne va. Dopodiché ovviamente c'è l'elogio, ma non abbiamo adesso il tempo di restarci, e quindi lo riassumiamo rapidamente, del comportamento di Socrate in battaglia, che non a caso è in grado, tra l'altro, di salvare Alcibiade durante la battaglia per la presa di Potidea, non solo, ma di ottenere che gli strateghi, cioè i comandanti, che vogliono farlo perché pros axioma, cioè perché sostanzialmente Alcibiade è un giovane che deve far carriera, e quindi bisogna dargli il premio per il più coraggioso in battaglia. Il povero Alcibiade, che tutto sommato ha una sua dirittura, seppure da giovane rampante, dichiara ovviamente che è stato Socrate a salvarlo e quindi casomai se c'è qualcuno che deve essere premiato è Socrate. E Socrate convince lui, gli strateghi, che bisogna premiare Alcibiade, indifferente a qualsiasi onore, a qualsiasi riconoscimento. Nello stesso tempo, durante la battaglia contro i Tebani, quando gli Ateniesi le prendono, tra l'altro, il nostro ripiega, sì, ma non fuggendo, mostrando sempre la faccia agli avversari, intimidendoli e ritardando così la loro rincorsa. Cioè, cosa ci si vuol dire essenzialmente? Socrate non è mai prigioniero di un turbamento. La sua lucidità lo assiste sempre. Ma come abbiamo visto, non è la lucidità di chi si rifiuti nei confronti delle situazioni dell'esistenza, ma di chi le attraversa tutte, restando sostanzialmente indipendente. Socrate, perennemente filosofa e perennemente filosofando, non si astiene da nulla e ovunque, non a caso, rispetta le leggi della città. Le rispetterà, come sappiamo, sino alla fine, perché è in virtù di una legge della città che egli può essere condannato ed è come conseguenza del suo rispetto delle leggi della città che egli beve la cicuta. Leggi della città che peraltro egli, come sappiamo, poi provoca a mutarsi, perché quando viene condannato come appunto traviatore di giovinetti può scegliere, come si sa, una pena alternativa a quella che gli viene comminata e l'assemblea sceglierebbe tra le due, no? Dall'altra parte si propone la morte come pena massima, lui potrebbe proporre una multa e tutti voterebbero per la multa. E lui propone di essere assunto permanentemente nell'Areopago. Quindi è come se uno dicesse: voi invece di ammazzarmi dovete farmi diventare Presidente della Repubblica. Perché? Perché non per megalomania, ma perché ciò per cui è condannato per lui è un merito. E la sua proposta è che la città lo riconosca. E se la città non lo riconosce, lui accetterà il verdetto della città, mantenendo la sua posizione. Ora, questa elogio, come vedete, Alcibiade sta facendo l'elogio di Socrate. Ma sta rendendo adeguatamente complesso l'elogio di Socrate. Sta portando l'elogio di Socrate verso l'estrema complicazione che Socrate impone, per così dire, ai suoi interlocutori cittadini. E difatti la conclusione della celebrazione socratica ritorna sul tema dei discorsi e sul paragone coi sileni. Perché tutte queste virtù che sono state descritte ed elogiate di Socrate non sono nulla rispetto a ciò che costituisce la vera essenza di Socrate. Difatti, ma non si troverebbe cercandolo un uomo fuori dal normale simile a costui, sia per quello che lui stesso è, sia per i discorsi che fa, neppure uno che gli si avvicini, né tra i contemporanei né tra gli antichi, a meno che non lo si paragoni a quello che io dico, ossia non a uomini ma ai sileni, ai satiri e lui i suoi discorsi. Anche questo in principio non vi ho detto, che i suoi discorsi assomigliano moltissimo ai sileni che si aprono. Infatti, se uno intendesse ascoltare i discorsi di Socrate, gli potrebbero sembrare del tutto ridicoli. Tali sono i termini e le espressioni con cui sono avvolti dal di fuori, appunto come la pelle di un arrogante satiro. E sappiamo che Marsia, satiro, la pelle l'ha persa, in senso letterale, nel mito. Infatti, parla di asini da somme, di fabbri e di calzolai e conciapelli, e sembra che dica sempre le medesime cose con le medesime parole, al punto che ogni uomo che non lo abbia praticato e non capisca riderebbe dei suoi discorsi. Ma se uno li vede aperti ed entra in essi, troverà in primo luogo che sono i soli discorsi che hanno dentro un pensiero. Bisogna ammettere che il nostro Alcibiade ha capito l'essenziale dal punto di vista platonico, no? E difatti, proton men nun econtas endon monus euresei ton logo. Troverebbe che solo questi discorsi hanno dentro il nous, hanno dentro il pensiero. Il nous è, come possiamo dire, la forma più elevata di quello che noi potremmo chiamare spirito, ma bisognerebbe soffermarci a lungo. E poi sono ovviamente zeiotatoi, e sono in questo divinissimi, dove il superlativo forse ci lascia anche sentire, come possiamo dire, la portata ulteriore rispetto alle raffigurazioni divine di questa divinità. Sono i suoi discorsi, sono la cosa più divina, sono il luogo in cui si manifesta, si realizza il vertice di ciò che è divino, e che mirano la maggior parte delle cose, anzi meglio ancora tutte quelle cose sulle quali deve riflettere colui che vuole diventare Kalos Kai Agathos. Colui che vuole realizzarsi come bello e buono contemporaneamente, la grande aspirazione della cultura greca, che però soltanto, come possiamo dire, in questa prospettiva in Socrate, manifesta la sua vera ragione. Socrate, filosofo perenne, che vive filosoficamente, che vive cioè producendo la filosofia, non in conformità a una filosofia, perché Socrate non è nemmeno servo di se stesso, è casomai servo di qualcosa che è massimamente suo e lo trascende, che è ovviamente ciò che si compendia nell'immagine dell'oracolo, che gli ha chiesto appunto il gnosis auton, conosci te stesso. E che non vuol dire evidentemente auto-oggettivarsi come oggetto di conoscenza. E questo dice essenzialmente Alcibiade, sono le cose per cui bisogna elogiare Socrate mescolate alle cose che in Socrate mi offendono. Questa situazione di partecipazione alla suprema bellezza del pensiero, unita alla difficoltà che comporta per il vivere, è ciò che Socrate ha fatto a me e ha fatto buona parte dei presenti. E conclusione del discorso, un ammonimento ad Agatone. Agatone deve stare lui stesso, il festeggiato di questa occasione, attento, perché Socrate farà con lui e con la sua ambizione poetica quello che ha fatto di lui con la sua ambizione politica. Ti farà soffrire nello stesso modo. E non a caso le parti finali prevedono un'ulteriore schermaglia, che adesso forse per motivi di tempo dobbiamo descrivere in forma compendiaria, tra Alcibiade, Agatone e Socrate. Perché Socrate effettivamente, confermando il lamento di Alcibiade, vuole che Agatone si sdraia accanto a lui, mentre invece disperatamente Alcibiade vuole stare in mezzo tra Socrate ed Agatone. Perché? Perché, dice appunto una volta di più Alcibiade, se c'è qualcuno di bello, Socrate pretende che questo si dedichi a lui, o per meglio dire, lo insidia da amante perché l'amato diventi amante, perché anch'egli diventi totalmente dipendente dalla superiore bellezza del percorso filosofico, che lo sottrae però all'attribuzione di importanza a tutto ciò che ha costituito fino ad oggi il motivo del suo prestigio, del suo successo e del suo piacere. E del suo piacere. La schermaglia andrebbe avanti se, devo dire che proprio letterariamente il gioco è condotto con una incredibile ricchezza di controllo sulle risorse della narrazione, non irrompessero tutta una serie di altri festanti che come Alcibiade sono arrivati tardi per partecipare all'ubriacatura. Entrano, irrompono nella sala, cominciano a ubriacarsi anche loro, ne nasce quello che per nobilitarlo chiameremo un gigantesco caos, durante il quale Aristodemo si addormenta. Voi direte, è così importante Aristodemo? Sì, perché tutto il dialogo ci viene raccontato da lui. È lui la fonte che in qualche modo ci ha consentito di sentire tutto questo. E se Aristodemo dorme, è come quando manca la registrazione, insomma, no? E Aristodemo a un certo punto si sveglia. Si sveglia quando è quasi l'alba e sintomaticamente i simposianti se ne sono andati tutti, quasi tutti. Quelli che non sono andati sono lì che dormono, meno tre. E chi sono questi tre? Socrate, Aristofane e Agatone. Il poeta tragico, il poeta comico, il filosofo. E Aristodemo ricorda vagamente che Socrate sta insistendo con tutti e due, sviluppando un argomento significativo. Il vero poeta dovrebbe essere tragico e comico contemporaneamente. E sappiamo, perché Alcibiade ce l'ha detto, che Socrate ha l'aspetto esteriore del sileno, comico, Gelaios, e l'aspetto interno che è divino. E sappiamo che la filosofia di Platone vuole presentarsi, Platone e Socrate come sua figura, come la tragedia più bella. Di fronte al successo del tragediografo Platone, Agatone, Platone e Socrate propongono il passaggio dal pieno del tragico alla superiore capacità di sintesi elevata dell'esperienza greca nella forma del pensiero filosofico. Un po' di personaggi come Leopardi, Nietzsche, eccetera, questa cosa Platone non gliela perdoneranno mai, di aver in qualche modo contribuito ad uccidere la tragedia per far nascere dalla morte della tragedia la filosofia. Ma la cosa che adesso ci interessa è in qualche modo vedere come, sempre nel ricordo dell'assonnato Aristodemo, nel corso di questa argomentazione Agatone e Aristofane crollino dal sonno e non ce la fanno più ad andare avanti. Socrate a questo punto, restato senza interlocutori, dimenticavo che i tre hanno continuato a bere da un'unica coppa che si scambiavano sintomaticamente, no? il poeta comico, il poeta tragico, il filosofo, che in realtà, come possiamo dire, si riuniscono in una sorta di snodo che li tiene strettamente legati. Ma i due poeti si addormentano alla fine anche loro. E Socrate, imperturbabile, se ne va e torna al liceo, che non è ovviamente una scuola media superiore in cui lui insegni, ma è ovviamente la sede del suo gruppo, che, come si sa, è vicina al tempio di Apollo Licio, da cui liceo. Ecco. Socrate, come possiamo dire, non deflette, fa una sorta di dritta, come si dice gergalmente, va a iniziare la sua nuova giornata. La notte non lo ha scalfito. Si potrebbe dire che un po' come insegnavano le cicale nel ben noto mito del Fedro, il filosofo è filosofo sempre, in un certo senso. E nel colloquio col suo demone, Socrate può sperimentare quel cortocircuito tra il tempo e l'eterno, che è il luogo in cui il pensiero sta pensando realmente. Vabbè, per oggi terminiamo e cominceremo la settimana prossima con la poetica di Aristotele, e quindi alcuni temi anche in qualche modo torneranno. Grazie.
Buona giornata.
Buona giornata a lei, signora.
La settimana ho visto dai programmi che non ti lascia spazio.
No, infatti ieri avevo una foto di colazione al pomeriggio, ma io devo farmi una mangiata, poi sai, tutto bene.
Tutto bene. Le notizie più certe sono proseguite, sanno gli esperti.
Fino a giugno sarà che ci sia.
Attività più intensa è la dimostrazione di una salute
è intensa, perché può sembrare particolarmente intensa considerando che sono un po' più grosso, perché intensa sarebbe
sul concetto di normalità tu potresti scrivere in biblioteche, ma non penso che sia normale per te,
non normale per te.